Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Questa domenica, dopo il Natale, noi rileggiamo una lettura apostolica che già abbiamo letto qualche tempo fa e che è legata soprattutto a una memoria che si fa oggi, che è quella di San Giacomo, il fratello del Signore. Perché in questa domenica, dopo la Natività, si fa memoria di San Giacomo, di Giuseppe il Giusto e del re Davide. Il re Davide perché è l'antenato del Cristo, secondo la sua discendenza paterna, legale, paterna, quella attraverso Giuseppe, sia attraverso la sua discendenza materiale, quella della Vergine Maria, perché secondo la tradizione della Chiesa anche la Vergine Maria era discendente del re Davide. E quindi perché simbolicamente il Cristo è l'ultimo re di Israele, anche se in un modo che è diverso da quello di tutti i re di Israele che ci sono stati prima di lui. Non è mai stato incoronato re di Israele, ma lui è in sé compie il mistero di quella che era l'unzione del re di Israele. Il giusto Giuseppe, perché aveva avuto in custodia il Cristo e sua madre e lo aveva protetto dandogli quindi il suo nome. Gli ebrei, sapete, allora lo fanno ancora, come si fa ancora anche in alcuni paesi in giro per il mondo, danno il nome del padre, cioè si usa, per esempio, quando il Signore si rivolge a Pietro, lo chiama Simone bar Iona, Simone figlio di Iona. E Gesù era conosciuto da tutti come Gesù il figlio di Giuseppe, perché per lui quello era il padre legale, al di là del fatto di non essere quello materiale. San Giacomo, che è normalmente chiamato Giacomo il Giusto, è stato il primo vescovo di Gerusalemme, non era nessuno dei due che noi troviamo nella cerchia degli apostoli, ma probabilmente era un terzo, e era un personaggio molto rispettato all'interno della comunità di Gerusalemme, della comunità primitiva quindi di Gerusalemme, ed era figlio di Giuseppe, venuto da un primo matrimonio, e questo noi lo vediamo spesso nelle icone. Quando voi guardate l'icona della fuga in Egitto, si vede la Vergine con il figlio su un asino, con Giuseppe che conduce l'asino davanti, mentre dietro gli segue un ragazzo. Secondo la tradizione, quel ragazzo è San Giacomo. Appunto, era o figlio insieme ad altri di San Giuseppe, oppure figlio di un fratello di lui che lui aveva adottato. Secondo altri padri poteva anche essere un cugino. Ci sono queste tre ipotesi. Diciamo che l'ipotesi che fosse un figlio di un matrimonio precedente di Giacomo è quella che oggi è normalmente più diffusa all'interno della Chiesa ortodossa. Quindi ci sono questi tre personaggi che ci mostrano il legame forte del Signore con il suo popolo. Da una parte la discendenza dal re del suo popolo, da una parte la protezione legale, legato che il popolo dava di padre in figlio, e da un altro la parentela con Giacomo, che qui viene ricordato. E se vi ricordate, nel Vangelo secondo Matteo si citano diversi fratelli e sorelle di Gesù, però oggi noi facciamo memoria solo di Giacomo, che è il più importante di tutti e che era noto per un fatto: lui era una persona molto ligia alla legge. lui rispettava profondamente la legge di Mosè. Ed è quasi buffo che San Paolo lo citi alla fine della lettura apostolica che abbiamo fatto oggi, perché San Paolo prima dice che il Vangelo non è costruito intorno all'uomo, come diciamo così, come invece è il caso della legge, anche se non lo dice lì in modo esplicito. Poi parla del fatto di aver incontrato San Giacomo. E noi sappiamo anche che, nonostante che tra San Paolo e San Giacomo ci fosse una grande diversità di vedute, perché secondo San Paolo nemmeno gli ebrei di fatto erano più vincolati dalla legge, Giacomo invece la legge la rispettava personalmente in modo abbastanza preciso ed era considerato un uomo anche molto austero. Cioè, nonostante, San Giacomo appoggiò Paolo nella sua missione con i gentili e fu lui a guidare il primo concilio, quello che in realtà è il primo concilio ecumenico della Chiesa, quello che noi chiamiamo il concilio apostolico di Gerusalemme, che è il concilio che decise che quando un pagano diventava cristiano non aveva bisogno di sottostare alle prescrizioni della legge, quindi principalmente non si doveva circoncidere se era un uomo e non aveva nessun bisogno di seguire tutti i dettami della legge. Io ve lo ricordo, sono 613 tra divieti e tra comandamenti che noi troviamo nella legge. E lui dà ai convertiti, a quelli che arrivavano, cioè dei gentili per entrare nella Chiesa, soltanto alcune regole di base che erano quelle più che altro anche per i proseliti greci, per i proseliti dell'ebraismo. Non dice mai che loro, se vogliono diventare cristiani, prima devono diventare ebrei. E in questo San Giacomo mostra di essere un conoscitore vero della legge. E se voi leggete la lettera di San Giacomo, trovate negli scritti del Nuovo Testamento, vedete che San Giacomo poteva essere austero quanto vogliamo, poteva essere un grande sostenitore del fatto che bisogna compiere anche delle opere, però lui aveva capito profondamente che la legge era una cosa transitoria e che la legge era una cosa che era stata data all'uomo un po' come i cartelli stradali sono dati agli automobilisti. I cartelli stradali non si muovono, ci indicano la strada, però non si muovono. Ecco, la legge fa la stessa cosa. La legge non salva, però la legge ci spiega, ci dice qual è la direzione per la salvezza. Ecco, alla fine invece del Vangelo di oggi si dice una cosa, che Giuseppe prende il bambino e sua madre, e presumibilmente anche Giacomo, visto anche se non lo dice il testo del Vangelo, ma ce lo dice la tradizione, che vanno a Nazareth. E dice: così si avverò la parola dei profeti che dice sarà chiamato Nazareno. Noi normalmente sentiamo questa traduzione, sarà chiamato Nazareno. C'è una piccola discordanza testuale tra i Vangeli, perché un Vangelo riferisce sarà chiamato Nazareno. In realtà il Vangelo secondo Matteo dice sarà chiamato Nazareo, che non significa molto così come parola, però c'è evidentemente una somiglianza con un'altra parola che era importante per gli ebrei, che era Nazireo. I Nazirei erano persone che avevano fatto un voto particolare a Dio. Erano persone che per un periodo della loro vita, o a volte anche per tutta la loro vita, per esempio un caso è San Giovanni il Battista, che anche se non è scritto da nessuna parte che era Nazireo, è evidente che lo era se basta leggere la descrizione che ne viene fatta nei Vangeli. Ecco, San Giovanni il Battista l'ha fatto tutta la vita, e erano persone che facevano questo voto, non bevevano alcolici, intanto, mai, non si tagliavano i capelli, vivevano in stretta osservanza della legge, non avevano nemmeno rapporti coniugali, generalmente se decidevano di farlo per tutta la vita non si sposavano. Quindi erano qualcosa, uno come San Giovanni Battista in effetti si può considerare anche un po' il precursore dei monaci, e per il modo in cui vivevano si potrebbe considerare non solo il precursore di Cristo, ma il precursore dei padri del deserto, che più o meno viveva come vivevano i padri del deserto. Era un profeta, l'ultimo dei profeti, e in questo era come gli altri nazirei. I nazirei facevano questo voto perché questo era un voto di servizio a Dio, con cui qualsiasi ebreo a qualsiasi tribù appartenesse aveva un rapporto con Dio che era simile a quello che era il rapporto delle famiglie sacerdotali, anche se uno non apparteneva a una famiglia sacerdotale. Sapete che per gli ebrei il sacerdozio era una cosa che passava per una linea di sangue, quindi per la carne. Erano sacerdoti i figli dei sacerdoti ed erano tutti discendenti di Aarone ed erano tutti membri della tribù di Levi. Quindi il sacerdozio nel mondo ebraico è una cosa profondamente legata a una linea di sangue, e questo tutt'oggi continua nel mondo ebraico. Sapete che gli ebrei oggi non hanno più sacerdoti come culto, non hanno più un culto sacerdotale perché non hanno più il tempio, però tutt'oggi hanno dei sacerdoti che non svolgono nessuna mansione ma che si riconoscono dal cognome, si chiamano Cohen. Quelli che si chiamano Cohen tra gli ebrei, noi sappiamo che sono discendenti di Aarone, perché Cohen vuol dire sacerdote. Quindi il cognome ci indica che loro fanno parte di questa linea di sangue che parte da Aarone e arriva a tutti gli altri. Ecco, il nazireo non apparteneva necessariamente a questa linea di sangue, però ci si innestava dentro con questo voto di nazireato. Una volta questo voto lo fa anche San Paolo per un breve periodo, nonostante noi siamo abituati a pensare che San Paolo la legge nulla, ormai non la considerasse più, questo non è vero. In realtà San Paolo, c'è un episodio in cui va, si trova negli Atti degli Apostoli, in cui lui va a Gerusalemme per sciogliere un voto e si rade i capelli perché evidentemente li aveva fatti crescere. I nazirei non pettinavano e non tagliavano i capelli, una cosa simile come sono stati recentemente i rasta, che alla fine vengono da lì, perché questa tradizione del nazireato è passata al cristianesimo attraverso i cristiani di Etiopia e poi è arrivata anche fuori dal cristianesimo passando da lì. L'uso che esiste tuttora nei rasta di non pettinare i capelli, di lasciarli crescere per fare quelle specie di treccioline, viene direttamente dall'uso che avevano questi nazirei nel mondo ebraico, che hanno avuto poi nel mondo cristiano in Africa, soprattutto nel resto, questa cosa non ha avuto molto seguito. Ora ricordo questo per dire, quando nel Vangelo si dice sarà chiamato Nazareno, questa frase in realtà non si trova da nessuna parte dei profeti, cioè non esiste una profezia nell'Antico Testamento in cui si dice che il Messia sarà chiamato Nazareno. Molto più probabilmente lì l'Apostolo ha voluto riassumere insieme tante profezie che ci possono essere e soprattutto ha voluto fare anche un gioco di parole. Agli antichi piacevano tanto questi giochi di parole, tra la città in cui il Cristo era andato ad abitare da una parte e il ruolo che lui ha avuto nella storia, perché noi, probabilmente lui non era un nazireo in senso stretto, anche perché vi ricordate quello che dice il Signore quando parla con i farisei, che dice è venuto Giovanni che non mangia e non beve e avete detto è un endemoniato, è arrivato il figlio dell'uomo che mangia e beve e dite ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e delle prostitute. il Signore sicuramente non aveva la proibizione del vino, perché lo vediamo tante volte quando è a Cana di Galilea con i suoi discepoli, quando è all'ultima cena e benedice la coppa del vino, quindi sicuramente non aveva fatto esattamente questo voto. Però se ci pensate, nelle icone lui è sempre rappresentato come sarebbe stato rappresentato un Nazireo, perché ha i capelli lunghi esattamente come sono quelli del Battista anche nelle icone. E quindi ecco, l'affermazione che noi troviamo nel Vangelo secondo Matteo, secondo cui sarà chiamato Nazareno, noi la dobbiamo leggere come un modo per dire che in lui si adempiono tutte quelle profezie dell'Antico Testamento che riguardano il legame molto forte del Cristo con, anche con la legge, quindi con lo spirito profondo che aveva la legge per gli ebrei, perché ricordate che Cristo non dice mai che lui è venuto ad abolire la legge o a sostituirla. Dice: io non sono venuto ad abolire ma a portare a compimento. Quindi il Signore è venuto per questa ragione. E l'essere Nazareno del Cristo lo dobbiamo intendere da questo punto di vista. Lui è venuto per compiere la legge in se stesso. Quindi in lui la legge diventa non più costruita intorno all'uomo come era prima, non è più una legge fatta soltanto di prescrizioni di decreti, ma la legge in Cristo prende vita, diventa una persona, diventa il Vangelo. Quindi noi non siamo più sotto la legge, è vero, ma noi siamo sotto il Vangelo, che è per molti versi, anche se non ci dà tutte le prescrizioni e i decreti, tutte le prescrizioni e i divieti della legge ebraica, ci dà dei principi che sono ancora più radicali, perché il Signore dice: avete sentito che è stato scritto non uccidere, ma io vi dico che anche se uno dice raca, vuol dire sciocco, a suo fratello, è reo di morte. Avete sentito che è stato detto non commettere adulterio, ma io vi dico che anche se uno guarda una donna con desiderio, ha commesso con lei adulterio nel suo cuore. Ecco, quindi noi non siamo più sotto la legge, però siamo sotto qualcosa di più grande, di più profondo. E il ricordare che Gesù è il Nazareno, quindi lui prende vita il Nazir, che era il virgulto di Jesse, cioè la discendenza di Davide, ci fa vedere questo, cioè fa vedere proprio nella memoria di queste tre persone che noi ricordiamo oggi, perché noi sia nel re Davide, sia nel giusto Giuseppe, quindi nel re Davide che è la figura di tutti i re, anche con tutti i suoi peccati, perché il re Davide ha commesso dei peccati gravi. Nel giusto Giuseppe, che è la figura perfetta della giustizia umana, perché vi ricordate che quando lui scopre che la sposa è incinta e sa di non essere il padre, e chiaramente lui sospetta che lei il figlio l'abbia fatto con qualcun altro, non vuole esporla in pubblico, non vuole rischiare che lei venga lapidata per questo, e quindi decide di lasciarla andare in segreto. E in questo lui si dimostra molto al di sopra di quella che era la morale degli uomini del suo tempo. Quindi un esempio di giustizia, secondo la nostra misura umana, come Re Davide era stato un esempio di legalità. Anche San Giuseppe aveva avuto i suoi dubbi e quindi con tutti i suoi limiti, però con tutti i suoi limiti è stato al di sopra del suo tempo. E l'altro è San Giacomo, che ci mostra il vero senso della legge che era stata data a Israele. Quindi in queste tre figure intorno a Cristo noi vediamo come si compie e si trasfigura completamente tutto il disegno che Dio aveva avuto attraverso il suo popolo, perché Dio aveva scelto un uomo, che era Abramo, per mettere quest'uomo nella condizione di poter essere il padre di una grande nazione, il popolo ebraico, che sarebbe stato il popolo prediletto di Dio, perché è quello a lui più vicino. Poi nel popolo ebraico fa nascere il suo figlio e in questo modo allarga l'eredità che spetta a Israele a tutto il mondo. Quindi noi, un po' come la domenica prima del Natale, ci ricordiamo di tutti gli ascendenti di Cristo, di tutti quelli che hanno atteso la sua venuta nell'Antico Testamento, fuori e dentro il popolo di Israele, così noi, nella domenica dopo la Natività, in questa memoria di queste tre persone che sono vissute e sono state una un antenato e le altre due quasi contemporanei o quasi del Cristo, noi vediamo come appunto, come prima si vedeva gli ascendenti, adesso si vedono i discendenti di questa stirpe che è il Cristo. I discendenti siamo noi. Ecco, in questo periodo dell'anno, che va più o meno dal Natale fino alla festa della Teofania, che cade la domenica prossima, noi vediamo come la Chiesa passa dalla forma che aveva nell'Antico Patto alla forma che ha nel Nuovo. E quindi noi vediamo tutto il percorso che Dio fa per costruire un popolo e poi per allargare questo popolo fino a noi. Noi oggi siamo l'Israele di Dio, dice San Paolo quando si rivolge ai suoi figli in una lettera. C'è pace su tutto l'Israele di Dio, non si sta riferendo agli ebrei, si sta riferendo a pagani che erano stati battezzati nella fede. Quindi noi siamo l'Israele di Dio. Noi siamo la discendenza che Dio si è costruito nel mondo. E quindi ci dobbiamo ricordare sempre di dover essere anche un pochino degni di essere questa discendenza. Perché se la Chiesa, noi sappiamo che nel corso dei secoli ha fatto almeno così tanti errori quanti ne ha fatti il popolo di Israele, se non ne ha fatti di più. Ognuno di noi nel suo piccolo si deve ricordare che se il Cristo è venuto nel mondo e si è fatto uomo e ha sparso il suo sangue sulla croce per noi, allora noi dobbiamo fare un pochino la nostra parte per continuare a fare parte di questo popolo che è suo. A lui onore e gloria, ora e sempre, nei secoli dei secoli.